Benvenuti a tutti su Blockchain Leaks,
il magazine del futuro.
Oggi avremo il piacere di parlare insieme a Fabrizio Lavita, che si occupa di management e scouting all'interno di Dapp Radar. Quindi buongiorno Fabrizio, è un piacere averti qui.
Ciao ragazzi, grazie per avermi invitato. La mia posizione su Dapp Radar è partnership, quindi il mio compito principale è quello di, diciamo, comunicare con le dApps, principalmente gaming dApps, quindi gaming dApps di gioco. Play to earn, nuovi tipi di giochi che stanno arrivando su Web3, anche su, diciamo, Web 2.5, poi ne possiamo approfondire dopo. E diciamo tutto ciò che riguarda le partnership, direi anche user acquisition, quindi acquisizione utente per le dApps e gaming blockchain, diciamo, queste sono le persone con cui mi interfaccio, che vengono a parlare con me.
Ti voglia di presentarti brevemente, raccontarci il tuo background per chi non lo sa?
Sì, assolutamente. Allora, io vengo dal, diciamo, dal mondo normale, io lo chiamo così, quindi non ho un'esperienza, diciamo, ufficiale lavorativa nella blockchain da 5-10 anni come tante persone, come tanti altri, diciamo, colleghi di questo mondo dicono, però seguivo comunque, come penso, come la maggior parte delle persone, la blockchain, Web3, da forse 2017-2018, diciamo in maniera amatoriale, un po' come fanno tutti, siamo con un po' di trading, diciamo informarsi sui nuovi protocolli, sulle dApps, sulle NFT collection e così via. E poi ho cominciato a lavorare, sono entrato nel mondo lavorativo del Web3, direi più Web3 che blockchain in questo caso, perché non sono uno sviluppatore, da praticamente un anno, quindi penso che sia un anno fra un mesetto, quasi un mese forse, addirittura inizio di luglio, e lavoro ufficialmente quindi a Dapp Radar, appunto da un anno. E precedentemente facevo un lavoro, diciamo, potrei banale, forse normale, lavoravo nel mondo del sales e commerciale, quindi comunque mi interfacciavo con altre persone, e questo l'ho fatto per 3 anni circa, quindi ho comunque un background di interazioni, diciamo, di collaborazioni, parlare con le persone, con i clienti, e quindi ho trasportato questa cosa nel Web3, quindi nella mia posizione attuale, ovviamente poi adattandola a questo mondo, che è diverso da, diciamo, quello usuale, quello normale, perché non ha interazioni, diciamo, il 99% delle interazioni qui sono virtuali, senza che comunque ti senti giornalmente su Telegram, fai delle call, e quando hai l'opportunità di vederti è opportunità più unica che rara durante alcune, diciamo, delle conferenze o degli eventi. Precedentemente invece la maggior parte degli incontri che avevo erano incontri reali, quindi questa, diciamo, è la differenza maggiore tra le due, che comunque mi ha aiutato poi qui a interagire interagire e sviluppare relazioni con gli sviluppatori o i fondatori dei vari progetti.
Che anche grazie poi al Covid molte attività e molte persone hanno scoperto poi tutto il mondo delle videochiamate, piuttosto che
sì. Anche se credo non c'ero prima, cioè non lavoravo per Dapp Radar prima e durante il Covid, quindi non so com'era, però secondo me comunque le interazioni avvenivano comunque su Telegram, quindi Telegram è comunque la piattaforma per comunicare come prima comunicazione, e poi successivamente quando si fanno gli incontri si fanno con Google Meet, Zoom o quel che è, quindi
incontri. E abbiamo parlato più spesso di Dapp Radar, ci vuoi spiegare brevemente di cosa si occupa Dapp Radar?
Sì, far vedere qui Dapp Radar. Allora, inizio con un'analogia per chi non lo conosce, però penso che persone che vi ascoltano, il vostro audience, se bazzica nel Web3 lo conosce. Per chi non lo conosce faccio questa analogia. Mobile, quindi siamo Web 2, abbiamo App Store di Apple e Google Store di Google. Praticamente li utilizzi per scoprire nuove mobile app, possono essere giochi, che possono essere
utility,
sì, che ti servono per utilizzare nella vita quotidiana, quindi tu lo utilizzi per scoprire nuove app. Nel Web3 l'unico, diciamo, piattaforma che permette di scoprire altre app è Dapp Radar. Quindi, diciamo, Dapp Radar è un po' come l'App Store, in questo caso Dapp Store del Web3, quindi permette agli utenti di scoprire nuove app, nuovi progetti su differenti blockchain, 50 blockchain in questo momento abbiamo integrato, abbiamo 14.000 apps, 2.500 se non sbaglio sono gaming apps in questo momento, e quindi permette di scoprire nuove apps agli utenti tramite le metriche che sono Unique UAV, Unique Active Wallets, quindi ti dà un numero di uniche interazioni con The Wallet, quindi facciamo finta che sono tutte quante esseri umani, quindi non sono bot, alcune DAO sono in bot, ma questa è una cosa abbastanza risaputa, quindi sai quante persone stanno utilizzando quella DAO, quante persone stanno interagendo nelle ultime 24 ore, nell'ultima ora, negli ultimi 7 giorni con quella DAO. Quindi ti fa capire un attimo, anche ti dà un'idea di se l'app sta andando in trending, se la DAO sta andando in trending, se gli utenti sono interessati a quella DAO. Puoi scoprire in base poi al volume degli scambi all'interno della DAO, quindi casomai per esempio delle sales, degli NFT, o anche il balance, quindi il bilancio, diciamo, economico all'interno dello smart contract. Quindi gli utenti riescono principalmente con gli unique active wallet, perché questo qua poi è la metrica principale che utilizzano, con cui vanno in ranking, gli utenti riescono a scoprire se quella DAO è molto è più o meno utilizzata nel web 3.
Prima ci hai parlato di tutte le tue skill che hai utilizzato ai tempi ancora quando facevi il salesman del web 2.0, ma per quanto riguarda le tue vere e proprie responsabilità che ti sei trovato ad affrontare quando sei entrato in Dapp Radar e quando sei entrato come partnership and gaming relation manager, che cosa ti hanno detto? Che c'erano dei paletti, degli obblighi che dovevi rispettare?
Ma prima magari... La responsabilità principale è quello di aiutare le DApps a, come dire, a farsi conoscere. Questo si traduce in UA, quindi user acquisition. Quindi Dapp Radar, considerando che ha un per il web 3 ha numeri importanti, perché siamo sulle 600.000 visite uniche al mese, che magari se lo confronti con un sito web 2 sono poche, però per web 3 sono molto molto alti. Hanno numeri più alti con market cap e con Gecko, ma perché le persone vanno a cercare il prezzo dei token, quindi è un prodotto totalmente diverso, una piattaforma totalmente diversa. Quindi abbiamo un gran numero di utenti, abbiamo poi servizi come la newsletter, oltre 150.000 persone, abbiamo una blog section con gli articoli, l'anno scorso abbiamo fatto quasi 2 milioni di visite di lettore per quella blog section, e quindi il mio compito è quello di aiutare le DApp, i progetti, soprattutto del gaming, a trovare utenti, quindi a farsi affermare nel web 3. Quindi con la user acquisition loro vogliono avere più utenti, si spera che questi utenti siano giocatori, quindi tramite Dapp Radar riescono a trovare questi nuovi utenti, quindi ad acquisire nuovi utenti. Questo è la mansione, lo scopo principale del mio lavoro, delle mie attività giornaliere che faccio con Dapp Radar. E ovviamente contattato dalle nuove DApps che vogliono comunque fare le partnership con Dapp Radar, quindi mettersi, diciamo, in mostra tramite i nostri servizi o tramite newsletter, articoli o Twitter Space o banner sul nostro sito. Quindi è un modo per Dapp Radar, per, diciamo, lo considero come una vetrina, come l'App Store su Google, su Apple o su Google Play Store su Google, quindi per arrivare in trending, cercare di fare il più possibile per arrivare in trending e farsi scoprire da altri utenti. Poi gli utenti devono capire se appunto questa DApp è
valida,
vale la pena di essere esplorata in base alle metriche. Ti dico un aneddoto che è successo prima che arrivassi con la Dapp Radar: i miei colleghi avevano scoperto prima del mercato Axie Infinity, quindi avevano visto un aumento nel trend degli utenti che stanno utilizzando la DApp, e quindi avevano capito che questa DApp sarebbe andata in trend. Stava succedendo qualcosa nel play to earn all'epoca, penso ormai 2021. Quindi Dapp Radar è utilizzato per questo, serve a questo, quindi a capire quali DApp sono più in trend, a scoprire nuove DApp con delle metriche, perché le metriche sono on chain,
certo,
quindi sono blockchain never lie, quindi sai che quelle nel bene o nel male sono transazioni on chain. Quindi io aiuto le DApps a farsi, diciamo, mettersi in vetrina, mettersi in mostra e farsi conoscere.
Ok, e invece appunto le competenze che hai tu oggi per svolgere questo lavoro, soprattutto anche perché immagino, parlando con DApp, che non sono applicazioni, quindi comunque che girano all'interno della blockchain, bisogna avere anche competenze di settore. Queste competenze, chiaramente, che utilizzi parlando con queste società, le hai acquisite sul campo o hai fatto dei corsi di specializzazione per raggiungere le tue conoscenze?
Allora, diciamo, come corsi, no, non ho fatto un corso specifico, cioè quello che conosco, che sapevo, l'avevo imparato da solo, prima negli anni precedenti, facendo le cose che fanno tutti. Poi ovviamente quando sei dentro scopri delle cose giorno per giorno, quindi impari mentre lavori, mentre fai le cose, parli con i colleghi, quindi magari scambi di informazioni, scambi di conoscenza. E poi siccome da Prater è multiambito, quindi c'è sales, c'è marketing, c'è la parte di sviluppo, quindi ognuno ha le sue competenze, quindi scambi con i colleghi, diciamo, scambi le conoscenze, i punti di vista. Riguardo al corso, come dicevo, non ho fatto un corso specifico, ci sono dei corsi, però sostanzialmente i corsi che ci sono è un po' più, diciamo, se dobbiamo parlare proprio della blockchain, è un po' più per l'italiano, che dici, dove avere il pezzo di carta, devo dimostrare che ho fatto qualcosa, però alla fine quei corsi lì non è che sono informazioni segrete che tu puoi trovare magari solo da esperti all'università, no, cose che trovi in giro, magari ci metti un po' più di tempo per apprenderle, magari se parti da zero con una guida sì, ti riesce a far capire meglio cos'è uno smart contract, come funziona una blockchain, però per il resto sono informazioni che uno riesce ad acquisire autonomamente, tutta tranquillità. Poi per il resto c'è la parte, diciamo, umana, fattore umano, comunque quando hai, devi essere in grado di gestire, di creare e gestire le relazioni con i developers, comunque con i founder con i team delle varie tappe, comunque devono fidarsi del prodotto e lo conoscono, fidarsi poi della persona con cui hai a che fare, quindi poi costruire le relazioni. Questa poi non è una cosa che magari la impari con il tempo lavorando, quindi volta per volta.
E invece, visto che vieni dal mondo tradizionale, quali differenze, quali pregi e difetti hai trovato nel lavorare per una startup o per un'azienda Web3.0 rispetto a quelle Web2.0?
Allora, il primo vantaggio è che lavori da casa, quindi praticamente puoi lavorare dove vuoi. Quindi non lo chiamo smart working, vuol dire remote working, quindi basta avere un telefono, avere un computer, una connessione, delle cuffie e sei a posto, quindi non devi stare in ufficio, questa è la prima cosa. È una startup da Prata, come tutte le startup, praticamente tutto Web3 sono fatte da startup. Le startup hanno i loro pregi e difetti, come dappertutto. Quindi, ovviamente, sono in una fase di crescita, quindi alcune cose magari non sono perfettamente mature, alcuni processi non sono ancora completi, definiti, sono in fase di sviluppo, e questo potrebbe essere forse un difetto rispetto ad un'azienda tradizionale che magari è ben consolidata da 20 anni, da 10 anni, 6 anni, 7 anni, quello, perché quindi ha già dei processi ben stabiliti, quindi devi seguire quelli. In una startup, non è tanto da Prada, però in generale proprio le startup Web3 è un po' più a ruota libera, nel senso è un po' più di libertà, ha molta più libertà, un po' più di proporre le tue idee, di vedere che le tue idee magari vengono accettate, vengono sperimentate, non sempre, però questo è possibile, a volte devi scontrarti con i developers alla fine, dice questo si può fare, questo non si può fare, però diciamo questa è la differenza principale. A qualcuno potrebbe non piacere perché dice ok, non ho un processo ben preciso da seguire, qualcuno si potrebbe trovarsi in difficoltà. Chi invece magari non ha lavorato per 20 anni in un'azienda tradizionale, quindi non ha bisogno di un processo specifico da seguire, una startup, Web3 startup, invece può essere l'azienda che fa, diciamo, il posto che fa a casa sua, perché hai comunque più libertà, non c'è comunque un rapporto anche con il manager o con co-founder che è molto più tranquillo, molto più amichevole, quindi non sei in giacca e cravatta, diciamo, quindi... Diciamo questo è diciamo, il vantaggio. Ovviamente poi ci sono comunque le sfide, perché essendo delle startup, sono in fase di crescita, ci sono dei meccanismi che vanno comunque oliati, non sono ancora precisi, però questo è normale, perché tutte le startup in fase di crescita hanno bisogno.
Infatti, a proposito di questo, ti volevo appunto chiedere quali sono le principali sfide che affronti durante la giornata e durante la gestione delle partnership e appunto come le affronti poi successivamente.
Forse allora la sfida principale anche internamente è con... siccome non lavoriamo in ufficio, quindi ognuno è dislocato, localizzato in diverse parti del mondo, a volte, per il caso d'Europa, a volte è difficile, può capitare che ci sono difficoltà di comunicazione, magari quando per te sono le 5, per qualcun altro sono le 7 di sera, quindi lì, normale, quella persona ha chiuso, quindi la giornata è finita, quindi non riesce a comunicare, ma questo vale anche con le DAP, perché se hai magari un Twitter Space con un dev che si trova in Australia, e allora capisci che non lo puoi fare 12 UTC, GMT, non lo puoi fare alle 3 di pomeriggio, perché per lui vuol dire l'1 alle 2 di notte, quindi diciamo l'orario, le time zone sono un problema a volte. Sì, può essere una difficoltà perché magari ti scrivono di sera, quindi oppure puoi comunicare con loro solo di sera se sono negli Stati Uniti, West Coast, quindi questi diciamo sono i problemi principali. Poi in generale altre grosse problematiche non ce ne sono, sì. Ti arriva ogni tanto la proposta dello scam perché vuole essere legittimato col nome da Prada, facciamo una partnership, quindi devi stare un attimo attento a capire se questo è uno scam oppure no, quindi se ti vuole solo utilizzare perché ha bisogno di essere, mettere il nome e essere legittimato, però questo poi magari all'inizio chiedi consigli a chi ha più esperienza di te tra i tuoi colleghi, poi impari da solo, capisci che questi si sono degli scam, questo poi tanto non è un prodotto, non è un prodotto valido, un progetto valido che merita di essere diciamo supportato, perché si rischia di fare del male poi agli utenti, quindi di perdere il nome, quindi anche è un problema stesso per il nome in questo caso di Tapprata, quindi su quelle cose, queste sono le cose su cui bisogna stare attenti. Poi un altro problema può essere ovviamente hai a che fare, cioè lavori con persone che vengono da paesi diversi, culture diverse, la lingua non è la stessa, quindi questo anche con i developers, quindi ci sono modi di, anche da parte dei developers, modi di interagire diversi, si aspettano magari delle cose che per loro sono normali, mentre per me e per noi non lo sono, certo. E viceversa, quindi un attimo trovare poi il punto di incontro con loro, cercare di essere in grado di spiegargli in maniera polite, gentile come sono, senza cercare di offendere, senza cercare di essere, diciamo, sovrastarli in questo. Diciamo, queste sono le principali difficoltà che si possono riscontrare.
Con i developers volevo chiederti, ma quali sono i tuoi criteri, diciamo, per costruire e mantenere una buona relazione con i developers nel settore blockchain? Hai qualche strategia che segui solitamente?
Guarda, non c'è proprio una vera e propria strategia, poi dipende anche con chi parlo. Solamente io li chiamo devs, diciamo, è una parola generale che io utilizzo, però dipende da quanto è grande il progetto. Se è un progetto molto piccolo, magari cerco founder, due devs e uno del marketing. Se è un po' più grande, magari hanno un business developer o un partnership, allora io parlo con quelle persone lì. Io uso devs perché è un po' più per generalizzare. Diciamo che non c'è c'è un approccio preciso, nel senso che ognuno è diverso, quindi i progetti sono diversi, a che fa parlare con persone diverse, quindi non seguo un approccio proprio, come dire, uno script. Lo script è questo. L'importante è comunque mantenere buone relazioni, offrire sempre, chiamiamolo servizio, quindi un servizio, una partnership, una collaborazione che funzioni, che poi quello che loro vogliono è avere più utenti, aiutare ad acquisire più utenti, quindi nel momento in cui loro hanno un articolo, fanno un Twitter Space con noi, riescono ad ottenere i target desiderati e poi sono contenti. Quindi diciamo la sfida è quello di far contenti i team di developers o business developer o il partnership della DAO.
Infatti una domanda riguardo, dato che segui specialmente l'ambito del gaming, come si sta evolvendo il mondo gaming con l'avvenimento della blockchain, con l'integrazione di questi play to earn di cui abbiamo parlato anche prima? Come la vedi l'evoluzione del panorama gaming nella blockchain?
Faccio una premessa. La blockchain non è fondamentale, non è funzionale al game, nel senso non è fondamentale per far funzionare il gioco. Quindi la blockchain la potete considerare come una caratteristica, diciamo, laterale, accessoria, all'interno della quale però viene sviluppata l'economia del gioco. Nel senso, l'infrastruttura del game, questa è gira off chain. Quindi i nuovi giochi, ad esempio, ad Alien Wars o Planet X, che sono on-chain game, blockchain game, quindi devi firmare delle transazioni, non sono giochi neanche graficamente molto complessi. Ad esempio prendo il caso di Big Time o Shrapnel. Questi giochi sono off-chain, quindi tutta l'infrastruttura del gioco è costruita fuori dalla blockchain. E cosa hanno sul blockchain? Sono gli NFT e l'economia del gioco, quindi con i token. Quello che sto vedendo adesso è che stanno cominciando ad uscire e venire fuori giochi di qualità, come ad esempio Shrapnel, come ho nominato, o Illuvium. Questo perché sono giochi AAA che hanno richiesto anni e anni di sviluppo, quindi magari hanno cominciato 3 anni fa o 2 anni fa, quindi questo è l'anno giusto, magari il prossimo, per andare in full in open beta, quindi totalmente accessibile a tutti, quindi senza beta code, senza neanche avere l'NFT. Io sto vedendo questa tendenza qui, quindi stanno uscendo adesso dei nuovi giochi di qualità. L'altra cosa che sto vedendo è che solitamente quando il gioco comincia a promuoversi, quindi comincia una fase di marketing, quindi a aprire il Discord, a promuoversi, a costruirsi una community, stanno proponendo comunque degli NFT minting per il gioco gratuiti. Quindi poi tu dopo l'NFT, noi siamo abituati ad avere l'NFT, il minting dell'NFT a pagamento. Quindi poi prendi la whitelist, fai parte della community, c'è il prezzo scontato, adesso no, con questi nuovi giochi di qualità sono dei free to play, quindi tu puoi giocare anche se non hai l'NFT, però chi ha l'NFT
arriva in realtà.
Se era entrato all'inizio nella community aveva avuto un minting gratuito. Questa è una tendenza che sto vedendo, perché non stanno più utilizzando l'NFT come cash grab, quindi cercare di accumulare, di finanziarsi. Prima lo facevano, continuano a farlo con le IDO, adesso nuovi non lo stanno più facendo con le IDO, non vogliono rilasciare il token perché lo considerano troppo speculativo, quindi magari lo rilasceranno dopo quando l'economia del gioco sarà ben definita. Quindi magari fanno un rilascio di un NFT iniziale gratuito, poi fanno una land sales che dà dei perks, quindi dei vantaggi ai possessori della land sales, quindi entrare a far parte dell'economia del gioco tramite la land sales e quindi monetizzarla. Quindi diciamo questa è la tendenza che sto vedendo. I nuovi giochi, quelli di qualità, non sono full blockchain, quindi sono diciamo un web 2.5, anche come definisce Andrew di Illuvium. 2.5, quindi il gioco è off-chain, tu ci puoi giocare anche se non hai l'NFT. L'NFT lo vuoi, ok, avrai dei vantaggi in game e in quel caso farei parte dell'economia, sei integrato nell'economia di gioco tramite la blockchain. Sto vedendo comunque che, come detto, gli utenti, gli NFT comunque vengono rilasciati gratuitamente all'inizio per permettere ai giocatori di giocare. Quello che sto vedendo anche è, penso che arriverà fine di quest'anno, prossimo anno, un ingresso degli esport team all'interno della blockchain, del Web3. Questo perché? Perché Web3 mancano i giocatori. Giocatori non ce ne sono. Se siamo sotto i 10.000 giocatori, tra i 2 e i 10.000 giocatori, diciamo persone a cui piacciono i giochi, sono qui per giocare, abbiamo già dei numeri molto alti. Mancano i giocatori, questi li dovranno prendere per forza dal Web2, quindi dal tradizionale. Però, come sapete, Web2 non ne vogliono sentir parlare di NFT, di blockchain, quindi bisogna attirarli, farli venire in maniera un po' più, diciamo, furba, in maniera diversa. Quindi si utilizzano grandi marchi come Nike, case di produzione e così via. Quindi arriveranno queste su blockchain, vengono queste su Web3 e si portano dietro gli utenti. Ovviamente poi i giochi, i Web3 Games, dovranno sfruttare questo trend e quindi catturare questa utenza. Però se loro non sono, non vogliono speculatori all'interno del loro gioco, perché sostanzialmente chi sta costruendo, creando dei giochi adesso sono persone che erano giocatori prima o comunque impegnate nell'industria del gaming tradizionale, quindi adesso hanno costruito un gioco di qualità e vogliono utenti di qualità che sono giocatori, non vogliono speculatori che vogliono il token damparlo, vogliono NFT damparlo, quindi stanno cercando questa categoria qui. Però Web3 no, Web3 è ancora speculativo, è ancora alla ricerca di soldi facili, è ancora focalizzato sulla DeFi, e quindi sul gioco magari lo scopriranno dopo, magari quelli che facevano il flipping degli NFT si sposteranno sul gaming, però non so quanto margine avranno in un futuro flipping di gaming NFT. Diciamo che queste sono le tendenze che sto vedendo, quindi giochi di qualità in arrivo, i minting degli NFT sono free to play, quindi i minting degli NFT sono gratuiti, e l'arrivo degli esportivo di grandi marchi, grandi case di produzione che porteranno poi alla fine i giocatori.
E invece tornando a parlare delle tue parti,
l'arrivo anche delle DAO sotto ogni aspetto. Anche nel gaming, io qui l'idea è che secondo me voglio utilizzare la DAO per scappare un attimo dalla regolamentazione. Non so se ci riusciranno, nel senso poi la regolamentazione arriva sempre dopo, quindi troveranno il modo di coprire anche questa cosa, di mettere i paletti anche su questo, quindi di bloccare gli sviluppi anche in questo senso. Però penso che quando arriverà il legislatore, poi ci sarà qualcosa di nuovo che supererà la legislazione del legislatore. Quindi provvedo solamente che stiamo costruendo molte DAO.
Avresti voglia di condividere qual è stata la partnership più soddisfacente da parte tua e come sei riuscito a gestire una partnership di successo?
Allora, ci sono alcune ancora in cantiere che devono uscire fuori, cui non posso dire molto, però una recente è stata con Pacific Meta. Pacific Meta è una marketing agency giapponese. Quindi vedo anche che il mercato giapponese quindi sta interessando molto al Web3 e alla blockchain, al Web3 Gaming, soprattutto grazie anche a Square Enix. Quindi abbiamo fatto questa partnership con Pacific Meta, abbiamo prodotto un report in inglese e anche in giapponese, e quindi loro ci hanno tradotto e l'hanno distribuito sul mercato giapponese, che ha avuto un buon riscontro, perché non avevamo moltissimi utenti in Giappone, nonostante sia la patria del gaming, però hanno cominciato a scoprire da preda grazie a Pacific Meta. E quindi questo report era un behavior report, quindi un report sul comportamento degli utenti Web3, specialmente degli utenti gaming su Web3 in Asia, con un focus sul Giappone. Quindi ci ha aperto, diciamo, ulteriori collaborazioni con Pacific Meta, con questa agenzia di marketing che ha molti contatti in Giappone, ovviamente, con case di produzione, altre aziende blockchain, dApps, nel mercato giapponese.
E ti volevo chiedere, come ultima domanda prima di chiudere l'intervista, quali sono i tuoi piani e i tuoi obiettivi nel futuro, o se hai qualche iniziativa o progetto che vuoi condividere con noi, su cui stai lavorando in particolare, e comunque come vedrai il tuo futuro e qual è il tuo obiettivo finale?
Allora, su Dapp Radar stiamo lavorando a un quest system, un sistema di quest. Ci sono già tante altre piattaforme che propongono le quest, come ad esempio Zili, Axe, Game3D Podcast Starter. Il cui scopo è, per la Dapp, per il progetto, costruirsi una community, diventare organici e tramite la word of mouth, quindi passaparola sulla piattaforma stessa, quindi gli utenti scoprono la quest, scoprono le quest di quel progetto, scoprono quel progetto e quindi cominciano a esplorarlo, progetto o anche la blockchain stessa, e quindi un modo per acquisire nuovi utenti. Stiamo lanciando questo nuovo quest system, da agosto. Ci saranno alcune differenze rispetto alle altre quest platform disponibili adesso sul mercato, nel Web3, nell'industria. Avremo diversi livelli, quindi gli utenti potranno eseguire, diciamo, completare alcune quest soltanto se avranno raggiunto un livello minimo completando le quest precedenti. Potranno accedervi. Questo perché queste quest saranno remunerate, quindi l'utente, a differenza di altre piattaforme in cui ti dicono sì, c'è una reward, ma non sa qual è la reward, non sai quando la prendi, se riuscirai a prenderla. No, qui saranno fin dall'inizio chiare, quindi reward da parte di Dapp Radar, perché stiamo diventando comunque una DAO, o anche la reward da parte della DAO, quindi del progetto partner, quindi potrà remunerare l'utente per i suoi sforzi, per il suo tempo e per la voglia di scoprire, di conoscere di più, di essere educato a questo nuovo progetto con NFT, token, qualcuno probabilmente anche con stablecoin. Quindi, diciamo, questo è il progetto più grande, diciamo, in dirittura di arrivo nei prossimi mesi. Personalmente sì, sto lavorando su altre cose. Ad agosto avrò uno speech alla Madrid Blockchain Week, quindi se qualcuno si trova in zona può passare, quindi il topic sarà sulle quest. Ci sarà uno stage, c'è una sezione organizzata per Web3 Gaming da Sura Gaming, che è una delle maggiori incinte sudamericane, e quindi sto organizzando questo stage, mi hanno invitato come speaker, quindi avrò uno speech lì con altri invitati. Oltre questo sto anche aiutando una nuova piattaforma, si chiama IGA.gg, quindi se qualcuno vuole vederla, vuole scoprirla, nasce come piattaforma per lo streaming, quindi loro vogliono streamare il più possibile, cercare di arrivare a 24 ore di streaming se possibile, con giochi web 2 quindi tradizionali, ma volta in volta anche col web 3, e il vantaggio è che qui lo streamer viene remunerato per i suoi stream, quindi lui streama, la community decide quale gioco dovranno giocare, lo streamer fa lo stream, registra la clip, la invia su Discord, la community decide, ok, ci piace, votiamo per questa clip, vince un premio economico, monetario.
Grazie, è stato un piacere averti qui e speriamo di sentirci presto, aggiornamenti e novità.
Perfetto, grazie. Alla prossima allora, grazie.